Benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio. Credo che noi tutti sperimentiamo già adesso la presenza di Dio e sappiamo che il Signore parla ai nostri cuori, che non ascoltiamo la parola di Dio soltanto con le nostre orecchie, ma che realmente la riceviamo in noi, lasciando che ci parli per crederla. Perché nel momento in cui crediamo, allora ci viene rivelata. Perché soltanto allora Dio può parlarci. Ora, brevemente, noi diamo il benvenuto a ciascuno di voi. Ho già ricevuto alcune telefonate dell'impatto di ieri sera. Da qualche parte nel paese c'era un grande gruppo. Alcuni erano a favore ed altri erano contro. E quando il gruppo che era contro si è radunato e voleva prendere la decisione di rigettare il messaggio, allora un uomo si è alzato in piedi e ha detto: vi dico che il momento è giunto di arrendersi. Noi siamo nel tempo della fine, crediamo ciò che Dio ha fatto. Una meravigliosa vittoria, realmente una meravigliosa vittoria che Dio ha dato per mezzo della sua grazia. Molti hanno ascoltato, anche in merito a questo ci sono state telefonate. Noi siamo felici che è diventato così, che le persone ascoltano e sperimentano le nostre riunioni. Il fratello Manfred da Santiago mi ha telefonato e ha detto: fratello Frank, noi siamo sopraffatti di ascoltare ciò che Dio ha da dire a ciascuno di noi. Ovunque le persone ascoltano e credono. Sentitevi a vostro agio in mezzo a noi. E vorrei pure, giusto come ho detto adesso nella stanza di preghiera, vogliamo che il Signore prenda un po' di tempo con noi oggi, che realmente oggi Egli sia in mezzo a noi e che possa parlarci. Naturalmente noi veniamo da vicino e da lontano, da lungo e in largo. Non si può sempre menzionarlo qui, tuttavia abbiamo realmente visite da tutta l'Europa, da differenti paesi dell'Africa. Il popolo del Signore si raduna per ascoltare la parola dell'ora, la parola della promessa, la vivente parola rivelata. Perché l'uomo non vivrà di pane soltanto. Noi siamo particolarmente felici che il fratello Wallström da Copenaghen è qui oggi. Dio ti benedica ovunque tu abbia preso posto. Sicuramente sulla balconata. Dio benedica tutti i fratelli. Io potrei di nuovo iniziare da destra a sinistra, elencando le nazioni da dove siamo radunati. Tuttavia, posso soltanto dire: questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi. Questo è il tempo della misericordiosa visitazione del nostro Dio. Questo è il tempo del compimento dell'opera di redenzione, della chiamata fuori della sposa. Come abbiamo ascoltato dalla parola sia in 1 Corinzi capitolo 15, ogni cosa è accaduta secondo la scrittura. La sofferenza, la morte, la risurrezione del nostro Signore, la sua ascensione, ogni cosa è accaduta come la scrittura aveva preannunciato. Poi venne l'effusione dello Spirito Santo, come è scritto nella scrittura. E poi si può leggere con fiducia Giovanni capitolo 7, versi 37 e 38. in merito all'effusione dello Spirito Santo che ebbe luogo allora in Atti capitolo 2. Oggi Dio sta scrivendo un nuovo capitolo del libro degli Atti. È l'unico libro nella Bibbia con i suoi 28 capitoli in cui non c'è una fine. Tutte le altre epistole hanno un'introduzione, hanno una fine, hanno un inizio, hanno poi i saluti e poi la fine. Il libro degli Atti è iniziato con l'effusione dello Spirito Santo e terminerà con l'effusione dello Spirito Santo. Sentitevi semplicemente a vostro agio. Oggi vorrei menzionare la nostra cara sorella Lotte Lisicki. La scorsa settimana lei ha compiuto 96 anni ed è in ogni riunione a Zurigo e in ogni riunione a Krefeld. Per favore, alzati in piedi. Devi essere seduta da qualche parte. Sì, pensate un po', 96 anni. E lei ogni fine settimana del mese è a Zurigo ed ogni primo fine settimana del mese è qui. Cosa accadrà a coloro che stanno da qualche parte qui intorno senza neanche pensare di venire per ascoltare la parola di Dio? Dio ha mandato una fame come egli ha promesso. E il fratello Branham, realmente, il 28 novembre 1963, disse questo. Il 28 novembre 1963, in riferimento ai sermoni che aveva tenuto là e che poi furono tradotti in altre lingue. Il ministero dei nastri registrati è una cosa mondiale, ovunque. Io penso che, in un certo modo, Dio ha sparso il messaggio nelle terre nascoste, laddove doveva essere tradotto. E in Germania e così via, e si hanno i nastri registrati, li portano nelle assemblee con centinaia e centinaia di persone e mettono delle piccole cose nelle loro orecchie e azionano il nastro registrato. E proprio come io parlo, i ministri stanno là facendo la stessa espressione e in altre lingue e lo trasmettono davanti a centinaia di persone. E centinaia di persone vengono salvate e guarite attraverso i nastri registrati che vanno attraverso il mondo. Tutti in inglese, ma vengono tradotti in tante differenti lingue nelle tribù intorno al mondo. Noi sentiamo ciò da loro attraverso le lettere. Noi siamo proprio felici che già nel 1963 il fratello Branham lo sapeva. Naturalmente io ero con lui nel dicembre 1962. Parlavamo al riguardo come Dio stava operando e cosa era stato fatto. E voi tutti lo ricordate, come spesso abbiamo ascoltato. Sin dall'inizio degli anni 60, come spesso abbiamo ascoltato con gli auricolari la parola del Signore e come l'abbiamo tradotta. Siamo così felici che Dio guida ogni cosa in tale maniera. Pensate un po', ieri, dopo che menzionai che il fratello Branham vide il seminatore vestito di bianco e l'altro seminatore vestito di nero, e cosa devo dirvi? Un fratello è andato su internet E questa mattina di buon'ora egli tirò fuori un'immagine dei due seminatori. Questa mattina su internet, un seminatore e l'altro seminatore. Potete considerare questo? È una coincidenza? Cosa c'era prima sulla terra così? Un seminatore con la sua borsa davanti, come è stato fatto attraverso i secoli, e l'altro seminatore. Egli seminava pure dietro di lui. Fratelli e sorelle, noi viviamo in un tempo in cui le profezie della Bibbia, ma anche le promesse della Bibbia, vengono adempiute. Noi non abbiamo bisogno di giocare con Dio, né con la parola di Dio, né con il vostro tempo. Noi abbiamo ricevuto un messaggio divino e questo messaggio dobbiamo portarlo e trasmetterlo. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Poi abbiamo, non voglio entrare nei dettagli, abbiamo letto e ascoltato abbastanza in questi giorni in merito a Hiroshima e Nagasaki. Qui viene mostrata una foto con la bomba che è caduta in quel tempo. E quando noi ricordiamo, quando verrà realmente l'ultimo giudizio e quando il mondo andrà in fiamme, come è scritto in 2 Pietro, capitolo 3, nel verso 10, il giorno del Signore verrà e brucerà come un forno. Quando ogni cosa diventerà come zolfo e ogni cosa andrà in fiamme. Tuttavia, prima che questo accada, prima che la terra sia purificata, prima che cominci il millennio del nostro Signore, prima di questo, la Chiesa sarà portata via per celebrare la cena delle nozze. Noi guardiamo l'intera cosa dall'alto. In ogni caso, ogni cosa accadrà come Dio ha predetto nella sua parola. Ed ora, che le ultime cose che dovranno accadere sono molto vicine, questo noi lo sentiamo e lo vediamo specialmente sul popolo di Israele. Nessun'altra nazione sulla terra attraversa tutte queste prove e afflizioni. Nessun'altra nazione è così fraintesa come il popolo di Israele. E tutto ciò riporta ad un certo giorno, ad un periodo di tempo, quando il nostro Signore venne ai Suoi e i Suoi non l'hanno ricevuto. E così egli andò sul Monte degli Ulivi, guardò sopra Gerusalemme e pianse amaramente, esclamando: «Oh, se tu avessi riconosciuto in questo giorno quello che è per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi». Fratelli e sorelle, noi siamo beati quando Dio apre i nostri occhi per la sua misericordiosa visitazione in questo tempo. In mezzo a miliardi e milioni di persone sono soltanto pochi, ma sono qui, in ogni popolo, lingua e nazione. Il fratello Russ ha letto la parola sull'amore in Giovanni 13. Il verso 34 dice, Giovanni 13, verso 34, «Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri». E poi viene il motivo e il risultato di questo amore divino dentro e in mezzo al popolo di Dio. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. Se avete amore gli uni per gli altri. Si potrebbe andare in 1 Corinzi capitolo 13. L'amore non fa male ad alcuno. L'amore non invidia. Fratelli e sorelle, se quel momento potesse giungere in cui non diremmo nulla in merito ad alcuno, che non potremmo dire anche in sua presenza o nella presenza di Dio, che possiamo mettere un freno alla nostra lingua e vivere l'amore di Dio in realtà e in verità. Poi abbiamo letto la parola nell'epistola di Giuda e, come avete notato, è collegato a ciò che abbiamo esaminato ieri dall'Antico e dal Nuovo Testamento, vale a dire nell'appello, nel comando di combattere per la fede. Per la fede, come dice la Scrittura, per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi, come abbiamo letto nel verso 3. Ed ora viene detto nel verso seguente, perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini per i quali già da tempo è scritta questa condanna. Se loro fossero rimasti in qualcos'altro, allora non sarebbe stato così male. Non sarebbe stato fatto alcun danno. Non sarebbero stati indicati da Dio. Non si sarebbero infiltrati in nessun posto. E chi continua a leggere, chi va nei versi 11 e 12, qui si parla della via di Caino. Qui si parla del traviamento di Balaam. Qui viene menzionata la ribellione di Core nel verso 11. E poi nel verso 12 sta scritto: essi sono delle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi senza ritegno. Sì, molto strano. Loro venivano nelle agapi, mangiavano e bevevano, ma con la ribellione nell'interiore. Cosa è servito loro? Soltanto allora, quando Dio raggiunge il suo scopo con noi, e soltanto quando noi moriamo con Cristo, e quando non viviamo più per noi stessi, ma per Cristo, secondo la parola di Dio, soltanto allora l'ascolto della parola è proficuo. Se l'impatto della parola può essere realmente ascoltato e visto nella nostra vita. Ci sono alcuni passi della Scrittura. Il primo, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, la maggior parte delle persone legge soltanto metà verso, vale a dire: le mie pecore ascoltano la mia voce. Permettetemi di leggere in Giovanni 10, verso 4. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono. Loro non vanno più per le loro vie, seguono lui, credono ciò che egli ha detto nella sua parola. L'incredulità è l'apostasia da Dio. Ieri l'abbiamo esaminato e adesso andiamo in Ebrei, nel capitolo 3, qui ci viene mostrato molto chiaramente. Ebrei, capitolo 3, in primo luogo il verso 7, è la prima parte del verso 8. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Oggi non si tratta dell'indurimento a Meriba. Questo è stato allora. Oggi è il nostro turno. Oggi Dio parla a noi. Oggi noi dobbiamo rispondere a ciò che Dio ha da dirci in questo tempo. Poiché riguarda quel tempo è scritto qui, ed essi non hanno conosciuto le mie vie. E chi vorrebbe leggere il verso 10 precisamente, specialmente la seconda parte, sono sempre traviati di cuore. Non hanno conosciuto le mie vie. Affinché Dio, l'Iddio misericordioso, che passò accanto a Mosè dicendo: io farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò compassione di chi vorrò avere compassione. Egli volse ogni cosa perché il suo popolo si allontanò. Non credette in lui e furono ribelli. E poi egli giurò nella sua ira: non entreranno nel mio riposo. Cosa deve essere stato ciò per Dio? Che da un lato egli diede la promessa: io vi porterò fuori con mano potente nella terra in cui scorre latte e miele, nella terra più benedetta della terra, che non può essere paragonata a nessun'altra. E poi, dopo averli condotti fuori, egli dovette dire: è impossibile. Dio non può fare nulla contro la vostra e la mia volontà. Noi dobbiamo mettere la nostra volontà nella volontà di Dio. Soltanto allora egli potrà avere la sua via con noi. Anche la colonna di fuoco non è sufficiente. E la roccia colpita non è pure sufficiente. Noi dobbiamo seguire il Signore per fede. Poi abbiamo il verso 12, l'ammonizione, Ebrei capitolo 3, verso 12. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Non ha alcun senso parlare soltanto in merito alla grande apostasia, come scritto in 2 Tessalonicesi capitolo 2, dell'uomo del peccato, il figlio della perdizione, che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto. Questa è una cosa completamente diversa. Questa è la grande apostasia mondiale, per così dire, che si sta formando là. Dio è interessato a voi e a me. Si tratta della Chiesa, che in nessuno di voi, vale a dire in voi ai quali la parola si applica oggi, la parola dello Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, che in voi il vostro cuore non si indurisca, che l'incredulità non venga fuori causando l'apostasia, ma che troviamo grazia. E come sta scritto nel verso 13, ma esortatevi a vicenda. Ma esortatevi a vicenda. Chi ha mai esortato se stesso fino a questo giorno? Noi dobbiamo dire a noi stessi, oh, stai attento ad ascoltare ciò che Dio ha da dire. E poi ne possiamo parlare anche con altri. Fratelli e sorelle, la cosa è realmente molto seria. Che si può essere timorati. Si tratta di essere o non essere. O siamo pronti al ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, oppure saremo lasciati indietro bussando alla porta quando sarà troppo tardi. Ancora un verso, in Ebrei capitolo 4, verso 6. Ebrei capitolo 4, verso 6. Poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi, mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità. Qui abbiamo entrambi. Abbiamo l'incredulità e la disubbidienza. E poi abbiamo la fede e l'ubbidienza. E Paolo, nel primo capitolo della lettera ai Romani e nell'ultimo capitolo ai Romani, egli parla dell'ubbidienza della fede. E questo è il tempo per noi, vale a dire, di camminare in ubbidienza alla parola. Adesso, brevemente, alcuni passi della scrittura che parlano del seminatore. Per avere davanti a noi la sequenza, le fasi della semina, della crescita e della raccolta. Noi abbiamo in Marco capitolo 4, nel verso 14, abbiamo una breve ma potente enunciazione. Il seminatore semina il seme, punto. Non un'interpretazione. Egli semina la parola, vale a dire la parola che dimora in eterno. E la parola è naturalmente il seme. E poi veniamo direttamente al verso 23. È la prima parte del verso 24. Chi ha orecchi, ascolti. A noi viene in mente Apocalisse, capitoli 2 e 3, dove è detto sette volte, alla fine di ogni messaggio alla epoca della Chiesa, chi ha orecchi da udire, oda. Ascoltare cosa? Ascoltare ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Vale a dire la parola della promessa che Dio rivela. Poi abbiamo nel verso 24, nella prima parte, l'enunciazione del nostro Signore. Ed egli disse loro, badate a ciò che udite. Badate, ascoltate, prendetelo a cuore quando io parlo a voi. Questo è ciò che il Signore vuole dire qui. Prendetelo a cuore, credetelo, prestate attenzione ad ogni parola affinché possiate riceverla e possiate crederla. Poi abbiamo in Matteo capitolo 3, abbiamo descritto il ministero di Giovanni Battista, in che maniera egli preparò la via per il nostro Signore alla prima venuta del nostro caro Signore e Salvatore. Ed egli dice in Matteo capitolo 3 verso 2, egli parla in merito al regno che è vicino con il comando ravvedetevi. E poi leggiamo nel verso 3, di lui parlò infatti il profeta Isaia. È proprio così importante che andiamo di scrittura in scrittura e collochiamo biblicamente l'adempimento delle parole profetiche nel nostro tempo. Al principio del Nuovo Testamento, tutte le profezie della Bibbia dell'Antico Testamento furono collocate e perciò Paolo poteva scrivere che Cristo, il nostro Signore e Redentore, morì secondo le Scritture, che fu sepolto secondo le Scritture, che risuscitò secondo le Scritture. Ogni cosa secondo le Scritture, proprio come Dio l'ha predetto nella sua parola. Poi veniamo in Matteo capitolo 3, veniamo specialmente al nocciolo del messaggio divino, attraverso il quale la via fu preparata alla prima venuta di Cristo, dove la sposa e lo sposo furono portati insieme. E alle persone, come è scritto in Luca 16:16, alle persone fu detto: la legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni. Da quel tempo è predicato il regno di Dio. Adesso abbiamo qui delle parole serie che Giovanni indirizzò specialmente agli scribi e ai farisei e ai sadducei. E poi viene il verso 8. Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo. Fermiamoci qui un momento. Chi è che ha Abramo come padre? Chi crede come ha creduto Abramo? Coloro che guardano all'invisibile come se lo vedessero. Coloro che ascoltano la parola della promessa e che la credono e che la ricevono. In quel tempo gli scribi dicevano: noi abbiamo Abramo come padre. Abramo è il padre dei veri credenti. E questo è ciò che conta. Soltanto questo conta, vale a dire quei credenti che ricevono in loro la parola della promessa. Noi tutti l'abbiamo sentito. Naturalmente l'ho scritto nel nuovo opuscolo. Quando il Vaticano, quando viene fatto un annuncio là, sì, poi viene detto: io indirizzo il mio messaggio a tutti i credenti, in ogni religione, in tutte le religioni. Tutti sono credenti. In chi credono? Cosa credono? Fratelli e sorelle, c'è soltanto una vera voce del nostro Dio sulla terra e questa è la sua eterna parola. Tutte le altre cose sono interpretazioni e voci che non sono affatto in accordo con la parola. E perciò qui Giovanni disse alle persone religiose di quel tempo, verso 10, ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. E soltanto dopo viene la resa dei conti fino alla fine. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano. Il suo grano, il suo seme. Egli, quale chicco di grano, cadde nel terreno. Egli morì, venne su, Noi siamo il seme che è spuntato. Dio ci ha fatto grazia e perciò Egli non radunerà qualche tipo di grano, ma radunerà il suo grano nel suo granaio. Ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Qui vediamo, e con questo si deve ritornare in Marco capitolo 4, Marco capitolo 4 dal verso 26. Marco capitolo 4 dal verso 26. Disse ancora: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra. Ora la notte e il giorno, mentre egli dorme e si alza, il seme germoglia e cresce senza che egli sappia come. Ecco il punto. Il germe della vita è nel seme. Il seminatore, dal momento della semina, il seminatore non ha più alcuna influenza. Allora il seme e quello che accade con esso non è più nella sua mano. Poi viene la legge divina. E come abbiamo udito ieri, ogni cosa produce secondo la sua specie. Ogni seme produce secondo la sua propria specie. Se noi siamo il seme divino in questo tempo, allora la vita divina è in noi. E poi c'è una crescita che può essere vista. Poi la crescita è qui, poiché è semplicemente naturale e soprannaturale. Come nel naturale, l'agricoltore non può contribuire affatto, egli semplicemente va a dormire e si alza, e semplicemente osserva come il grano cresce. Poi abbiamo ascoltato ieri: il tempo di innaffiare è giunto. Il tempo di innaffiare è giunto, mentre la crescita giunge a termine. Dunque, talvolta viene la pioggia, ma anche nel naturale. Poi viene l'ultima pioggia. E l'ultima pioggia porta anche il sole per splendere sopra ciò che è stato innaffiato, vale a dire sulle spighe, per farle maturare. È così nel naturale ed è anche così nello spirituale. Il nostro Signore ha usato esempi naturali per mostrarci il soprannaturale. Fratelli e sorelle, se noi siamo il seme di Dio, ed io credo con piena convinzione che noi siamo il seme divino in questo tempo. Con questo ho una domanda. Se non sono quelli che credono Dio e la sua parola adesso, saranno allora quelli che camminano nelle loro proprie vie, che hanno i loro programmi? O possiamo essere noi quelli che si lasciano piazzare nel piano di salvezza di Dio in questo tempo della fine? E la parola dell'ora che è stata seminata, noi l'abbiamo ricevuta per grazia. Naturalmente noi non seguiamo qualche specie di carismatico, oggi questo e domani quello, ma noi abbiamo udito la parola di Dio, rivelata, fresca, dal trono di Dio. Abbiamo udito il messaggio dell'ora. C'è stata una semina. E quando il fratello Brana dice che questo messaggio precederà la seconda venuta di Cristo? Allora, questa è una semina della preziosa parola di Dio. Fratelli e sorelle, noi potremmo leggere in 2 Pietro capitolo 1 che noi siamo diventati partecipi della natura divina, basati sulle promesse che Dio ci ha dato e che noi crediamo. Come Abramo credette la promessa che gli fu data, così noi crediamo le promesse che ci sono state date. Ora ascoltate il verso 28 in Marco capitolo 4. La terra da se stessa dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Quando il frutto è maturo, subito il mietitore vi mette la falce perché l'ora della mietitura è venuta. Dunque, una crescita. E nel mezzo la pioggia che innaffia. E questo è il nostro tempo di prova. Questo è il nostro tempo di prova. Al riguardo vorrei leggere 3 o 4 passi della scrittura per avere davanti a noi come Dio può essere con noi se noi siamo pronti a camminare lungo tutta la via con Lui. In primo luogo viene l'ubbidienza alla parola. E se, per esempio, oggi ci sono fratelli e sorelle in mezzo a noi che sono diventati credenti, allora a voi si applica la parola: chi crede ed è battezzato sarà salvato. Questa è la Sacra Scrittura. Chi ha il diritto di cambiare la parola di Dio? Chi ha il diritto di presentare le proprie dottrine? Questo già lo fanno tutti gli altri. Questo non dobbiamo farlo più. Qui, in questo luogo, sarà predicata la parola di Dio, tutto il consiglio del nostro Dio. Qui si deve battezzare biblicamente e qui deve avere luogo in modo biblico il battesimo con lo Spirito Santo. Noi abbiamo letto nella parola in Matteo capitolo 3 che Giovanni battezzava in acqua e che noi saremo battezzati con lo Spirito Santo e col fuoco. Con questo vi è collegato qualcosa di veramente importante. I credenti riconoscono nella presenza di Dio di avere labbra impure e che deve aver luogo una purificazione nell'intimo del cuore. Per questo permettetemi che vi legga nel profeta Isaia. L'Antico Testamento naturalmente ci è stato dato per l'insegnamento. Isaia era nella presenza di Dio. Capitolo 6. Si potrebbe leggere dal verso 1. Nel verso 5 sta scritto: allora io dissi, guai a me, sono perduto. Pensate un po'. Un profeta, un uomo di Dio, nella presenza di Dio, vide il Signore, vide la gloria celeste, l'esercito del cielo, ed esclamò, nella presenza di Dio, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Fratelli e sorelle, nella diretta presenza di Dio, il più santo vede se stesso impuro. Il più puro si vedrà impuro, poiché chi può dimorare nella presenza del Dio Santo? E così vediamo qui cosa era collegato con quello. Labbra impure in mezzo ad un popolo di labbra impure. E poi leggiamo nei versi 6 e 7, ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Fu quel momento, il momento nella presenza di Dio, la confessione: io sono un uomo dalle labbra impure. Fratelli e sorelle, nella presenza di Dio, permettetemi di ripetere questo: nessuno può alzare il naso, tutti devono umiliarsi e riconoscere che soltanto Dio è santo. Poi abbiamo la risposta nel verso 8. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Qui abbiamo di nuovo la parola noi, come in Genesi capitolo 1, verso 26, ed anche in Genesi capitolo 3, l'uomo è diventato come uno di noi. E poi nel capitolo 11, verso 7, e qui noi vediamo molto bene: il Signore è sul suo trono, circondato dall'esercito celeste, ed essi lo circondano continuamente. Ed allora egli poteva dire: chi andrà per noi? Tuttavia non disse: chi manderemo noi? Ma disse: chi manderò? Chi manderò? Il mandato lo proferisce soltanto Dio. E chi vorrebbe leggere in merito al pronunciamento della legge? Paolo scrive: la legge ci è stata promulgata da angeli. Voi potete leggerlo in Ebrei, potete leggerlo nel libro degli Atti. E se qualcuno legge precisamente, allora fu l'angelo del patto, il Signore Dio stesso, circondato dall'esercito celeste, che diede a Mosè la legge e i comandamenti. Ma la parola di Dio è per uno scopo scritta in tale maniera affinché possa essere fraintesa, poiché vi si può avere accesso soltanto tramite rivelazione. Soltanto tramite rivelazione noi vi abbiamo l'accesso. Pensate un po'. Se fosse stato detto, come evidenziato molte volte, pensate un po', in Matteo 28, se fosse stato detto direttamente, quando si è parlato in merito al nome, che questo nome è Signore Gesù Cristo, allora ognuno l'avrebbe saputo ed avrebbe battezzato di conseguenza. Tuttavia, doveva essere rivelato. Tutti i misteri di Dio, tutti i misteri di Dio devono essere rivelati. Altrimenti non li conosciamo. Dunque, qui abbiamo il modello. A Pentecoste scese il fuoco per toccare le labbra, per toccare la lingua, poiché ora le grandi opere di Dio dovevano essere proclamate. Ma per favore, non con la vecchia lingua, ma con la lingua che è stata toccata dal fuoco di Dio, che è stata purificata per poi proclamare di conseguenza le parole di Dio sotto l'unzione dello Spirito Santo. E questo è realmente ciò di cui si tratta ancora oggi. Non soltanto la pioggia è importante, ma più importante è il seme, più importante è il grano, il seme divino che è e che è stato seminato. Perché questo abbiamo letto chiaramente in Ebrei capitolo 6. E possiamo di nuovo dargli uno sguardo. Tutta la pioggia non è d'aiuto se la terra produce spine e triboli. La terra deve produrre un campo di grano tramite le piogge di benedizione che vengono sopra la Chiesa alla fine. Fratelli e sorelle, voi tutti lo sapete. Io sono realmente il minimo in mezzo a tutti quelli che sono stati reputati degni di predicare la parola del nostro Dio. Io non credo se Dio avesse potuto trovare qualcuno che fosse qualificato. Neppure io sono qualificato. Tuttavia, egli ha deciso in questo modo. Io, Ewald Frank, ho visto il campo di grano. Non nella sua crescita. Io l'ho visto nel suo compimento, nella sua piena maturazione, nella sua piena maturazione. Infatti erano tutte mature, tutte le spighe pendevano e tutto il campo di grano era già bruciacchiato dai raggi del sole, dove la pula che trattiene il grano era già un po' bruciacchiata dal calore del sole. Perché dico questo adesso? Perché dopo tutta questa crescita, un certo tempo prima del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, dobbiamo giungere alla piena maturità della statura di Cristo, quale vera Chiesa del Dio vivente. Quando il fratello Branham vide la Chiesa, essa stava ancora crescendo. Ma poi venne la pioggia, piogge di benedizione, e sono felice di aver visto il campo di grano. Dopo la pioggia, dopo la rigenerazione, io l'ho visto, dopo che la vita divina venne di nuovo su, diventando un chicco di grano nella spiga. Credetemi, sono nato naturalmente quale figlio di un agricoltore e sono cresciuto in una fattoria e so come appare un campo di grano. Tuttavia, uno simile non l'ho mai visto nel naturale, proprio così straordinario. Ed ecco il punto. Non c'erano spine. E ciò mi ha colpito. Quando ho visto il campo di grano, non c'erano spine né triboli. Guardai il ciglio del campo, guardai tutto il campo, non c'erano spine. Non c'erano spine, né triboli, né sul ciglio, né su tutto il campo. Potrei leggervi la parola in Matteo 13, che il Signore manderà i suoi angeli per prendere tutti gli scandali e portarli via dal suo regno. nell'ultima fase Dio avrà la sua via senza alcuna interruzione, mentre siamo condotti alla perfezione. Adesso è ancora il tempo della semina. Ovunque, in ogni popolo e lingua, la semina va ancora avanti. Adesso si adempie ancora Isaia 42 e le scritture collegate a ciò. Complessivamente, il popolo di Dio ci viene mostrato qui, Isaia 42. Potremmo leggere alcuni versi, giusto i versi 22 e 23. Isaia capitolo 42, verso 22. Ma questo è un popolo saccheggiato e spogliato. Sono tutti legati in caverne, rinchiusi nelle prigioni. Sono abbandonati al saccheggio e non c'è chi li liberi, spogliati e non c'è chi dica restituisci. E poi viene data una breve affermazione. Chi di voi presterà orecchio a questo? Chi starà attento e ascolterà in avvenire? Qui abbiamo due periodi di tempo: il tempo passato ed il tempo a venire. Chi prende a cuore ciò che Dio fa quando le prigioni vengono aperte, quando le persone dal posto dove sono trattenute in tutte le denominazioni come prigioni, in ogni credo dove sono diventate prede da abbastanza tempo e sono condotti intorno alla verità. E poi essi odono la chiamata: voi popolo mio, uscite fuori e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò e mi sarete per figlioli e per figliole, ed io sarò il vostro Dio. Chi presta ascolto a ciò? Chi prende a cuore per il tempo a venire? Fratelli e sorelle, se noi conoscessimo soltanto ciò che Dio ha fatto nel passato, allora saremmo le persone più miserabili che esistano sulla terra. Dal passato noi impariamo per il presente e dal presente noi guardiamo al futuro, sapendo che colui che ha iniziato lo porterà pure a compimento fino al giorno del suo ritorno, fino al giorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Dunque, i prigionieri sono resi liberi. Ora, un'altra parola nel profeta Isaia, nel capitolo 58, per avere davanti a noi lo scopo divino della predicazione della parola e dell'edificazione della Chiesa nel tempo della fine. Isaia, capitolo 58, verso 12. I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine. Tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età. Alleluia! Lode, ringraziamento e gloria siano al nostro Dio vivente. La parola della profezia della scrittura deve essere adempiuta. Dio non ritirerà nulla di ciò che egli ha detto nella sua parola. La Sacra Scrittura dice: quando egli ha un piano, chi può impedirglielo? Chi può impedirglielo? Egli lo dice ed accade. Dunque, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore delle brecce. Il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Questo è il così dice il Signore nella sua parola. Oh, come possiamo essere riconoscenti? Noi abbiamo la parola profetica, la parola degli apostoli. Abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento. Noi abbiamo realmente un completo orientamento come non è mai stato dato prima al popolo di Dio. Tuttavia, viviamo adesso in questo tempo in cui dobbiamo conoscere tutte queste cose per avere parte in ciò. Permettetemi di dire questo qui, fratelli e sorelle, cari amici, tutti i propri programmi, anche con e per Israele, con e per la Chiesa, sono inutili. Dio lo riserva a se stesso di portarlo a compimento con la sua Chiesa. Egli l'ha riservato per sé, prima del grande e terribile giorno del Signore, di mandare un profeta per restaurare tutte le cose, per scoprire i luoghi antichi ed il fondamento, per rialzare di nuovo quello che era stato rovesciato e messo fuori posto dalla generazione precedente. Non vediamo che tutti edificano, tuttavia ognuno edifica sul proprio fondamento. E Paolo disse: io ho posto il fondamento. E questo è Gesù Cristo, il nostro Signore. Fondati su quello che Dio ha detto tramite gli apostoli e i profeti. Dunque, indietro al principio, indietro alle promesse che Dio ci ha dato. Insieme noi perseveriamo per fede. Fratelli e sorelle, noi siamo consapevoli che i veri credenti devono attraversare le più grandi prove e difficoltà nella vita. Con tutti gli altri potrebbe sembrare che ogni cosa sia come un letto di rose e difficilmente si ode come va con loro, ciò che fanno. Tuttavia, in mezzo ai credenti c'è un gemito, non un lamento gli uni contro gli altri, ma un gemito sotto il peso. Vogliamo essere rivestiti, vogliamo essere cambiati, vogliamo essere portati fuori da questo mondo al quale non apparteniamo affatto. Voi tutti lo sapete, il mondo è offeso che ci sono così tanti che parlano di Dio, tuttavia sulla terra c'è tanta ingiustizia, anche nel nostro tempo. Tutto il terrore, la pace è stata tolta dalla terra, come è scritto, e perciò il processo di pace andrà avanti con forza, affinché Primo Tessalonicesi capitolo 5 sia adempiuto. Quando diranno pace e sicurezza, allora la distruzione verrà su questo mondo, come le doglie che colgono una donna che deve partorire. Noi tutti l'abbiamo compreso molto bene, sia il signor Putin che vola a Gerusalemme, sia la signora Rice o chiunque possa essere, questo non disturba affatto l'umanità. Tutti hanno compreso che c'è una sola voce sulla terra a cui tutta l'umanità dà ascolto. In ogni religione, in ogni ambito, e questa è la voce che viene da Roma. Quello che Bush ha da dire non interessa più a nessuno e neanche quello che dicono i politici. C'è solo una voce che ha un certo peso, soltanto un uomo che ha un peso mondiale. E questa è Roma. Noi tutti lo sappiamo. È il Vaticano, che ha relazioni diplomatiche con 175 nazioni sulla terra, che ha ovunque i suoi ambasciatori, che sono chiamati nunzi in ogni nazione sulla terra, tranne forse qualche repubblica delle banane. Diversamente, il Vaticano ha ovunque i suoi rappresentanti e ovunque può fare politica mondiale senza che le persone lo notino. Realmente tutto va fino al punto che tutti i politici hanno perduto la loro reputazione. Dei 48 paesi dell'Islam, naturalmente tutti disprezzano il signor Bush e il signor Blair. E poi, continuando, questo viene disprezzato, quello viene disprezzato, tuttavia tutti guardano e ascoltano. Ed ora i giudei sono offesi perché non sono stati menzionati dal Vaticano ed essi pensano, ah, che ne è allora? Tuttavia tutto il terrore contro di loro è per adempiere le profezie della Bibbia, per porre ogni cosa nelle loro mani, affinché Daniele 9:27 possa essere adempiuto, che il patto possa essere fatto, che con molti, non soltanto con Israele, ma con i palestinesi. Anche qui si deve prestare attenzione alle parole precise. Il patto non è con due, il patto è con uno e molti. Vale la pena, fratelli e sorelle, vale la pena leggere la parola di Dio precisamente e poi prestare attenzione come le cose prendono il loro corso. Io posso soltanto dire: benedetto sia il Signore Dio di eternità in eternità. Noi abbiamo trovato grazia davanti a Lui di ascoltare la Sua parola e di comprendere l'adempimento d'essa in ogni ambito, non interpretando più, ma semplicemente realizzando: questo o quello accade ora davanti ai nostri occhi. Ed ancora il nostro Signore direbbe, come in Matteo 24 verso 33, come in Marco 13, come in Luca 21, egli direbbe di nuovo: quando vedrete accadere tutte queste cose, allora rialzate i vostri capi, poiché sapete che la vostra redenzione è vicina. Fratelli e sorelle, rimaniamo sobri ogni giorno all'opera, nella vita familiare. Magari dovrebbe essere pure menzionato qui. Ci sono realmente fratelli e sorelle in mezzo a noi che hanno un gran bisogno perché sono ancora singoli. Loro sono venuti da me dicendo: fratello Frank, puoi pregare? Ci sono differenti bisogni anche in mezzo a noi: malattie, solitudine, differenti bisogni. E noi non facciamo come se tutto fosse in ordine, ma per fede alziamo lo sguardo a Lui che ci ha chiamati con una santa chiamata e che ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Credete semplicemente oggi quello che la parola di Dio ci dice, che le nostre preghiere sono state esaudite, che il Signore Dio salva e guarisce oggi, che realmente nessuno dovrebbe andarsene di qua senza portare la risposta a casa. E tutti coloro che sono stati convertiti e hanno consacrato la loro vita al Signore, dopo questo servizio possiamo avere un battesimo biblico. E tramite questo anche gli ultimi possono adempiere la giustizia di Dio, come il nostro Signore e Redentore disse in quel tempo: ci conviene adempiere ogni giustizia. Possa accadere che il fuoco di Dio tocchi le nostre labbra e che lo Spirito Santo riempia il nostro cuore, affinché poi si adempia la scrittura: dall'abbondanza del cuore parla la bocca. E in ogni cosa il Signore Dio viene onorato, lodato e glorificato. Come disse il fratello Branham, ciò che è accaduto tramite il Redentore accadrà attraverso i redenti. Giusto per menzionare di nuovo questo, noi tutti aspettiamo il refrigerio. Noi tutti l'aspettiamo e non aspettiamo in vano. Dio l'ha promesso: io spanderò il mio spirito sulla terra arida. Isaia capitolo 44 ed altri passi della scrittura, così ci è stato promesso anche in Isaia 28 che sarebbe venuto un tempo di refrigerio, come fu detto da Pietro in Atti capitolo 3 dal verso 19. E noi viviamo in questo tempo e possiamo vedere tutte queste cose e possiamo sperimentare ogni cosa. Fratelli e sorelle, nessuno di voi ha bisogno di lamentarsi e magari dire: ah, potrei essere solo sulla terra in quel tempo e via dicendo. Fratelli e sorelle, quando noi siamo qui sulla terra, un altro decide. L'importante è che noi in quel tempo in cui siamo sulla terra riconosciamo quello che Dio fa attualmente e non vi passiamo accanto. A qualcuno sarebbe piaciuto vivere nel tempo dei riformatori o dopo? Io voglio vivere oggi. Io voglio vivere oggi. E giusto per dire questo in chiusura adesso, un fratello mi ha chiesto: che ne è con Matteo 25, con le vergini avvedute? Ed altri chiedono: cosa c'è prima di questo? E poi vengono in Matteo 24, dal verso 45. Ciò che mi ha colpito alcuni giorni fa è che due volte è usata la stessa parola. Una volta in collegamento: chi è il servitore fedele e avveduto? La parola servitore avveduto. E poi continuando: le vergini avvedute che saranno pronte all'arrivo dello sposo. Tutte e due le volte la parola chiave è avveduto. Tutte e due le volte. Ed io vi dico: le vergini avvedute ascoltano e ricevono la parola rivelata. E questo prova che non sono stolte. Non sono così stolte da passare accanto a ciò che Dio ha promesso per questo tempo e ciò che Egli fa attualmente. Dio ha la sua via ed ogni parola ha il suo posto ed ogni promessa ha il suo adempimento e noi possiamo esserne partecipi per mezzo della sua grazia. Chi è qui oggi e ciascuno su tutta la terra, in tutta l'Europa, in tutta la terra, credete come ha detto la scrittura, credete tutte le promesse, ogni parola, e Dio ci ha dato la garanzia di aver parte nell'adempimento se credete quello che Egli ha detto. La fede ci dà la potenza della vittoria anche per voi e per me, e la fede è la vittoria che ha vinto il mondo. Per favore, Non guardate più a lungo alle cose che vi circondano. Anche Abramo dovette guardare lontano da sé, lontano dalle circostanze. Dovette guardare a colui che diede la promessa. Rimaniamo fermi nella fede, ancorati nella parola di Dio, finché passeremo dal credere al vedere. E quando avrà luogo il refrigerio, e quando il grano nella piena maturità sarà qui, quando la messe potrà essere raccolta nel granaio celeste, al nostro Dio, al Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, al Dio vivente, nostro Padre in cielo, sia il ringraziamento per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore. In Lui abbiamo la riconciliazione, il perdono dei peccati, la riconciliazione con Dio. Per favore, non dimenticate questa affermazione. Satana non ha misericordia. Satana non ha riconciliazione. Satana non ha perdono. Perdono e riconciliazione gli sono estranei. Egli è esattamente l'opposto. Tuttavia, chi è riconciliato con Dio è riconciliato con gli altri. E tutti quelli che rigettano la riconciliazione sono sotto l'influenza del nemico. Tutti quelli che rigettano il perdono non l'hanno ancora ricevuto personalmente. Quello che noi riceviamo da Dio, questo possiamo trasmettere con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima. L'Onnipotente Dio sia lodato per l'orientamento spirituale che noi abbiamo in questa santa parola. Ancora una volta, ascoltate questo, voi popoli, e specialmente voi popolo di Dio, in ogni lingua, in ogni nazione, su tutta la terra. Il Signore Dio completa la sua opera con la sua Chiesa in questi giorni, e noi possiamo aver parte in ciò per grazia. Benedetto e lodato sia il Signore Dio, nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi e senza indugiare ringraziamo il nostro Signore Dio. Fratello Russ, per favore, vieni e ringrazia con noi. Padre Celeste, noi ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola. Anche in questa mattina, in quest'ora, tu ci hai parlato. Come non dovremmo esaltare il tuo nome e lodare il tuo nome, poiché tu hai fatto grandi cose in ciascuno di noi. Anche in questa mattina, Signore, a te solo appartiene tutta la lode, l'onore e la gloria e l'adorazione. La tua parola è verace, la tua parola è chiara. Lode, onore e ringraziamento, lode, onore e gloria siano al tuo meraviglioso e glorioso nome. Alleluia. Raggiungi il tuo scopo, battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Benedici, Signore, benedici la tua eredità. Questo è il giorno. Cantiamo, questo è il giorno. Sì, credete voi tutti che questo è il giorno? Penso che noi crediamo con tutto il nostro cuore. Noi vediamo il suo operare, vediamo la sua grazia e la sua fedeltà verso i suoi in questo ultimo tempo. Benedetto e lodato sia il Signore. Noi siamo felici adesso che voi tutti siete venuti. Possa il Signore essere con voi anche sulla via di ritorno verso casa, finché ci incontreremo di nuovo. C'è qualcuno che vuole essere battezzato? Dovrebbe venire qui davanti adesso, se c'è qualcuno. Uno, due. Venga qui di fronte chi vuole essere battezzato. Così possiamo vedere in modo appropriato se le persone sono qui o no. Il nostro fratello che prenderà l'aereo per Santiago questo pomeriggio, noi ti auguriamo le benedizioni di Dio, caro fratello. Il Signore ti benedica e benedica tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle ovunque. A Fundo, a Santiago, ovunque. È così bello. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Avvicinatevi un po'. Qualcun altro vuole essere battezzato? Per la traduzione, parli tedesco? No. Quale lingua? Inglese e slovacco. Molto bene. Chi altro viene? Chi altri vogliono essere battezzati? Parli tedesco? Prego. Un po'. Prego. Tedesco. Sì. Ora abbiamo un problema. Ora abbiamo un grosso problema. Ma sono nuovi arrivati. Cosa farò? Naturalmente non possiamo mandare la sorella a casa adesso per indossare una veste. Sei una nuova credente? Una nuova credente. Credi con tutto il tuo cuore in Gesù Cristo? Sì. La sorella mette la mano sul suo cuore per mostrare che crede con tutto il suo cuore. Molto bene. La prossima volta vieni con un abito da donna e lascia i pantaloni agli uomini. Sembrerai migliore ed è anche biblico. Dunque, non temere. Sei pronta a camminare lungo tutta la via con Dio per quanto riguarda pure le cose esteriori, in modo che l'interiore sia in accordo con l'esteriore e l'esteriore in accordo con l'interiore. Sì? Davanti al Signore? Sì? Dunque che il tuo sì sia un sì. Lode e benedizione. Tu? Quale lingua parli? Slovacco. Certamente hai compreso abbastanza. Hai compreso ogni cosa? Vuoi che sia tradotto in inglese? Benvenuti. Volete consacrare la vostra vita al Signore? Giovane uomo, tu pure? Sì, amen. Sorella, tu pure? Sì. Volete consacrare pure voi la vostra vita al Signore? Molto bene. Caro fratello, tu pure? Prego? Prego? Oh, inglese. Vuoi consacrare la tua vita al Signore? Amen. Hai un'esperienza di salvezza con il Signore? Dio ti benedica. Prometti di essere fedele a Lui fino alla fine? Molto bene. Da ogni lingua, da ogni nazione, siamo radunati. Vorrei chiedere alla corale di cantare il cantico Verranno dall'est e dall'ovest. Oh, forse lo cantiamo insieme. Soltanto una strofa. E all'interno, va bene, dopo la preghiera andrete nell'edificio attiguo, nel seminterrato, per cambiare i vostri vestiti. Numero 316 nel libretto. 316. Giusto una strofa.
Zum Ort, wo die Seele ruht. Sie tragen das Hochzeitskleid. Sie treffen den Bräutigam, der sie einst mit Blut erkauft am harten Kreuze stand.
Dann geben wir noch Grüße mit an alle.
Dunque, salutiamo tutti. Da vicino e da lontano, con ogni comunità di preghiera, per tutte le famiglie, ovunque, in ogni città, in ogni nazione, possa Dio benedire. Con i nostri fratelli in Cile siamo uniti in modo particolare, con Schreiba, qualunque siano i loro nomi, Matusen, Schogelis, chiunque possa essere, qualunque siano i loro nomi, Dio ha condotto in questa maniera. Chi nega questo non conosce la guida di Dio. Dopo 40 anni di isolamento dal mondo esterno, un paio sono venuti da noi e ci hanno invitati. Siamo andati là ed ecco che Dio ha aperto la prigione e ha dato doni agli uomini. Si è rivelato. Jürgen ci saluta pure. Fratello Schogelis, è così bello. Dio è ancora sul suo piano ed ogni cosa è soggetta a Lui. Amen. La parola di Dio è stata adempiuta. Siamo felici riguardo a voi tutti, poiché anche noi siamo stati chiamati fuori da lì o da là. E siamo sinceri, noi tutti sembravamo senza speranza, come se la porta fosse chiusa e nessuno voleva realmente uscire. Ma nel momento in cui Dio ci ha chiamati, allora non abbiamo più confidato con carne e sangue, ma abbiamo camminato attraverso la porta aperta nella libertà dei figlioli di Dio. Alleluia! Benedetto sia il nome del Signore. Pregate con noi. Ora vorrei che il fratello Smith e seguisse i battesimi e vorrei che andaste con il fratello Smith. Fratello Paul, guidali, che ogni cosa vada senza problemi. Preghiamo adesso. Padre Celeste, noi ti ringraziamo che ci sono ancora persone che vogliono servirti, che vogliono seguirti, che vogliono entrare nel tuo regno. Dona a questi giovani la tua grazia di essere con te nel tuo regno, nella tua gloria, con tutti i santi, con tutti quelli che hanno già consacrato la loro vita a te. Sii ora presente, Signore, nei battesimi. Ti chiediamo tutto questo nel nome santo di Gesù. Amen. Amen.